Ecco, semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, diretto a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
E siamo quasi puntuali, socio, mi sembra.
20.04 in punto, guarda.
Una tabula rasa, giusto con quei 4 minuti in ritardo.
13 giugno 2019, non stiamo ancora. Vedevo che oggi mi dicevi, no, quasi fine stagione.
Ma
no,
quando
no,
lo vogliamo finire?
Ma non ti preoccupate.
No, di solito le trasmissioni fino a maggio, fino a giugno.
Finché non siamo in ferie, noi stiamo sul pezzo. Torniamo insieme dopo qualche settimana. Oggi tra l'altro abbiamo una trasmissione più sintetica del solito, perché spesso e volentieri ci sobbarchiamo di 2000 interviste. Oggi ne avremo soltanto 3. Parecchio. 3 spazi fatti bene, curati.
Fatti bene ancora non lo sappiamo.
Vabbè, quello noi lo dobbiamo
diciamo
dire.
Che così li abbiamo pensati. E vabbè, allora incominceremo un po' a raccontarli questi spazi. Cioè, cominciamo con una realtà editoriale, ovvero andremo a sentire Michela Carpi, che è una dei due editori e l'editrice insieme a Gianluca Testani di Jimenez Edizioni, che è un nuovo progetto. Ancora uno dice, ma come, nel 2018 fondano ancora delle case editrici? Pare proprio di sì.
Sì, la settimana prossima, tra l'altro, ne parleremo anche di un'altra,
di una appena nuova, infatti,
appena nata, no? Perché ci vogliamo, prima dell'estate, toglierci un po' di queste presentazioni, proprio per questo motivo, no? Dice che c'è grossa crisi nel settore.
E loro invece ci credono.
C'è ancora, infatti, per fortuna.
Poi andiamo a parlare di un libro dove io sono molto interessato, perché io ne capisco una mazza di sport, tu ne capisci tantissimo, abbastanza, ne capisci abbastanza, e andremo a parlare di sport con Federico Vergari, che ha scritto una Sfide dei Campioni, dove ci sono campioni e campionesse dello sport, e ci sarà lo mettiamo sotto torchio, Federico, lo mettiamo sotto torchio.
Ma
perché,
sì, ma sì, perché no?
E chiudiamo con Jonathan Bazzi, che ha scritto un libro che si chiama Febbre, pubblicato da Fandango, è un libro del quale si sta parlando tantissimo. Ora, io ho visto che l'hai vista anche tu, c'è stata ieri la cinquina dello Strega, la tua adorata Claudia Durastanti è entrata in cinquina. Ebbene, c'è quasi una tendenza in questo momento ad accorpare Durastanti e Bazzi come le due voci autentiche, nuove della narrativa italiana. Quindi chiudiamo anche in maniera forte. Ti vedo scettico.
Noi tifiamo Durastanti. No, a me non piace quando poi vengono sempre messi, no, nell'angolo, o comunque vengono etichettati. Per esempio, la differenza è che Bazzi ha il suo primo romanzo.
Claudia Durastanti ha un bel po' di lavoro alle sue spalle.
Sì, tra l'altro, no, le abbiamo anche presentati, almeno Cleopatra
va in prigione, va in città.
Va in città, l'abbiamo presentato qui, le abbiamo già presentate un paio, ne ha scritte, se non sbaglio, 3. Quindi non dico,
ma comunque Claudia Durastanti
è giovanissima,
è sicuramente,
però,
una presenza importante ormai da
noi la tifiamo. Io onestamente non penso, io penso che
ma amici scurati,
pure per me amici scurati.
No, tra l'altro voglio dire, in questo caso
scurati a mani basse,
siamo stati anche abbastanza quest'anno un po' istituzionale, perché se ci pensi Terranova l'abbiamo sentita, Durastanti l'abbiamo sentito, di scurati sì, abbiamo parlato, abbiamo sentito anche Kovacic, che rimane fuori invece quasi un po' a sorpresa alla cinquina dello Strega. Ci mancherebbero Missiroli e Cibrario, insomma, due libri che forse in questo momento, in questo contesto, non lo so quanto ci interessino.
No, poi a me i Missiroli non hanno parlato bene, mi hanno recensito male, quindi lo dico, no, che
ancora non l'ho letto, ancora non l'ho letto.
Va detto. E comunque noi tra qualche istante andiamo a cominciare Tabula Rasa. Will it take me under? I don't know. Imagine smoking weed in the street without cops harassing. Imagine going to court with no trial. Lifestyle cruising blue Bahama waters. No welfare supporters. More conscious of the way we raise our daughters. Days are shorter, nights are colder. Feeling like life is over. These snakes strike like a cobra. The world's hot, my son got knocked. Evidently, it's elementary. They want us all gone eventually. Trooping out of state for a plate. Knowledge, if coke was cooked without the garbage, we'd all have the top dollars. Imagine everybody flashing. Fashion, designer clothes. Lacing your click up with
diamond rolls. Your people's holding dough, no parole, no rubbers. Going raw, imagine law with no undercovers. Just some thoughts for the mind. I take a glimpse into time, watch the blimp read, the world is mine.
If I rule the world,
imagine that.
I free all my sons, I love them, baby. Black diamonds and pearls.
Could it be, if you could be mine, we both shine.
If I rule the world,
still living for today, in these last days until we be.
E diamo il buonasera e il benvenuto a Michela, Michela Carpi, benvenuta.
Ciao, bentrovati.
Allora Michela, sei stata già diciamo introdotta nella nostra presentazione, ovviamente con toni non per forza soltanto elogiativi, anche un po' increduli. Cioè nel 2018 tu e Gianluca Testani vi mettete in mente questa roba di fondare una nuova casa editrice? Ma come si fa?
Si fa che quando uno ha una passione alla fine non resiste alla tentazione di seguirla. Volevamo iniziare, anzi il nostro primo titolo che è Io sarò qualcuno di Willy Vlaudin, un romanzo, nasce da un rifiuto. L'avevamo proposto inizialmente in traduzione a un'altra casa editrice che ci ha detto ma no, aspettate, non lo so, non sono sicura, eccetera, e mentre aspettavamo la serie di libri che volevamo vedere pubblicati in Italia è venuta ad aumentare ed ecco che è nata bene.
Ah, della serie Il pallone è mio e ci gioco io, quindi vi siete portati il pallone, il libro e un po' di autori e avete fondato Imenez. Senti, ci racconti un po' cosa c'è dentro Imenez, che titoli ci sono, che autori cercate, perché si chiama Imenez?
Guarda, parto dalla fine perché tanto la domanda che ci fanno un po' tutti, e ti ringrazio anche perché finalmente sei riuscito a pronunciarlo nel modo corretto, cioè, l'hai sempre pronunciato nel modo corretto anche prima quando ci hai introdotti, però è scritto J-E e quindi Jimenez diventa Jimenez, Jimenez, e c'è chi rievoca lo scrittore spagnolo, chi altri personaggi esistenti. In realtà Imenez nasce da un luogo immaginario, un posto di un film, Le tre sepolture, è il titolo del film, e il protagonista viaggia a lungo con un cadavere al seguito e un malvivente a cavallo, viaggia a lungo alla ricerca di questo Imenez, questo luogo in cui riportare questo cadavere, per poi scoprire che in realtà il posto non esiste e che è soltanto un luogo della fantasia, un posto a cui tornare, un luogo dei desideri. Che è quello che per noi rappresenta la casa editrice, un posto in cui sentirci a casa. Nel film il protagonista, anzi il futuro cadavere, dice al protagonista: se vai a Imenez ti giuro che il corazon ti si spalancherà. E un po' a noi fare i libri che facciamo ci fa spalancare il cuore.
Ok, ma oltre a farvi spalancare il cuore, speriamo che vi faccia spalancare almeno anche un po' il portafogli. Nel senso, cosa succede a una piccola casa editrice? Poi ritorniamo comunque, cioè ti avevo fatto una domanda effettivamente troppo composita, facendo riferimento agli autori, ancora degli autori, delle autrici non abbiamo parlato e ritorneremo. Però una domanda un po' di realismo, di marxismo essenziale. Ci si campa con una casa editrice appena nata?
All'inizio no, all'inizio è tutto un grande investimento sulla fiducia nel futuro, anche perché noi abbiamo scelto di fare romanzi e saggistica e per lo più sono tradotti, tranne alcuni validi italiani, ma gli altri sono romanzieri stranieri e saggisti stranieri, quindi l'investimento, oltre a quello che ci si può facilmente immaginare, gestire la casa editrice, la produzione dei libri, stamparli su carta, noi ci teniamo tanto a fare delle edizioni anche curate, ben fatte, in più ci si aggiunge anche il fatto che sono libri che vanno acquistati all'estero, tradotti e che quindi comportano delle spese maggiori. All'inizio è impossibile.
Ma mi state appoggiando ad esempio alla grande distribuzione, alla piccola distribuzione, fate tutto da soli, cioè, che consigli daresti a chi vuole oggi nel 2020 aprire una casa editrice?
Di farlo con coraggio e principalmente all'inizio di dotarsi di una struttura più snella possibile. Chi la vuol fondare deve sapere che deve rimboccarsi le maniche, occuparsi sia delle parti più nobili, leggere libri, sceglierli, tradurli, eccetera, sia di quelle un po' più faticose, noiose, occuparsi della distribuzione, dei rendiconti, delle fatture, di tutta una serie di cose che incombono su di noi, ma anche su qualunque altro imprenditore, perché alla fine una casa editrice non è solo divertimento e cultura, è impresa. Poi munirsi di una distribuzione che permetta di essere presenti in tutta Italia conta tanto. Conta anche per noi, siamo distribuiti da un grosso distributore e promotore che ci porta in tutta Italia e abbiamo la fortuna che se un libro viene richiesto a Palermo o a Rovereto il giorno dopo arriva, o più delle volte si trova già nelle grandi librerie, ma se non c'è la distribuzione ci aiuta tanto in questo, altrimenti si rimane una piccola casa editrice locale e allora deve essere quella la vocazione, fare dei libri soltanto sul locale, su una piccola città, un'area territoriale, allora lì non c'è bisogno di grandi distributori o di far avere i propri libri nel resto d'Italia.
Permettimi allora un appunto, anche per aprire un po' la discussione, perché poi inserirsi sul mercato come casa editrice, che è agonizzante, no? Perché non si fa altro che parlare di un mercato in crisi. C'è online un interessante articolo su internazionale.it che affrontava il problema della chiusura delle librerie indipendenti, anche in virtù del fatto che c'è una crisi del mercato. E tra i tanti motivi che condivido c'è anche il fatto che in Italia si pubblica tantissimo rispetto a quello che si legge.
Sì, è vero, si pubblica tantissimo. Il problema è che si pubblica tantissimo e di questo tantissimo poche cose sono veramente buone. Per questo le librerie vengono invase da libri che vengono prodotti, messi sul mercato e non vengono letti né tantomeno acquistati. Tu dici, lo dico io, poi
è interessante aprirlo il discorso, no? Insieme.
No, purtroppo la verità è che la robaccia, permettimi il termine, è prodotta sia dai grandi editori, che magari fanno delle cose molto commerciali, di basso livello, eccetera, sia soprattutto da editori che spesso fanno editoria a pagamento, e se ci sta ascoltando qualche aspirante scrittore, come ce ne sono tantissimi in Italia, perché sono più scrittori che lettori ormai, sembra gli italiani, tutti questi aspiranti scrittori si affidano a case editrici che spesso appunto sono a pagamento, richiedono all'autore un contributo e non fanno una selezione di qualità. Producono perché c'è qualcuno che vuole vedere il proprio libro per forza in libreria, che sia un saggio, che sia un romanzo, come accade più spesso, o poesie. E questo tanto influisce, perché poi anche i lettori si trovano in libreria dei libri di scarsa qualità, non sono in grado di distinguere sempre se è un buon libro oppure non lo è. Ed ecco che poi le librerie sono piene di roba che rimane invenduta e che poi ritorna alle case editrici. Bisognerebbe farsi un grosso esame di coscienza un po' a tutti noi editori e cominciare a dire: cerchiamo di fare meno e di fare meglio, questo sì, sicuramente.
Però diciamo, un po' voi siete nuovi, un po' avete questa filosofia, diciamo, che voi mandate in libreria, leggo dal vostro sito, circa 12 titoli l'anno, che mi sembra una quantità, un numero.
Perché infatti
uno
dei punti è proprio questo, no? Soprattutto i grandi editori, quelli che pubblicano molto, nessuno è disposto a fare un passo indietro e a contenersi, perché fondamentalmente io ho sempre la sensazione che molti pubblicano la qualunque cercando la svolta, soprattutto esordienti, no? Perché magari trovano quello che gli funziona, che vende, hanno pagato 4 lire e ci campano, perché poi succede, il mercato dell'editoria italiana è anche questo, purtroppo.
Sì, sicuramente anche questo. Purtroppo però anche i grandi casi letterari sono sempre di meno, appunto. Sì. Soprattutto parliamo qui di esordi letterari che poi si rivelano una ricchezza e una quantità illimitata di copie vendute. Sono poche, gli editori ormai lo sanno che non è così, e spesso alcuni di questi casi letterari sono in realtà un po' costruiti, forzati, perché magari è un grande editore che può investire molto in promozione del libro. Per promozione intendo sulla stampa, sulla radio, nelle librerie, con le pubblicità, fanno questi grandissimi investimenti e il lettore qualunque, il lettore medio, che non ha magari un filone privilegiato, un interesse privilegiato nella lettura, si ritrova in tutte le librerie, nelle pubblicità, sugli autobus, quel libro, e dice: sarà un capolavoro, lo prendo. E alcuni di questi casi sono un po' montati, però se lo possono permettere soltanto i grandi editori. I piccoli sì, come dite voi, ci provano, però ormai lo sappiamo che non ci si riesce, non è difficilmente capita la botta di fortuna. Anche lì sta la capacità dell'editore di saper riconoscere un talento, e non ce ne sono tantissimi.
Guarda Michela, ti interrompo perché volevo tornare un po' a quello che era, diciamo, il tuo parco autori. Se ci racconti un paio dei titoli più interessanti che vorresti consigliare a chi ci sta ascoltando in questo momento.
Guarda, consiglio sicuramente, noi ci occupiamo di, pubblichiamo romanzi e saggistica. Saggistica per il momento musicale per lo più, e abbiamo appena pubblicato un libro dedicato a Blonde on Blonde, l'album considerato l'album da molti il migliore album di Bob Dylan, e abbiamo pubblicato questo libro dal titolo Un sottile selvaggio suono mercuriale, che fa riferimento alla classica definizione di Dylan, famosissima per come lui ha definito il suono di quest'album e poi il suono del quale lui è alla ricerca. Ed è un libro interamente dedicato alla nascita, alla formazione, alle persone che hanno contribuito a questo, alla nascita dell'album Blonde on Blonde. E è stato scritto da un giornalista musicale, Daryl Sanders, che vive a Nashville, la città in cui è stato realizzato l'album Blonde on Blonde. E Un sottile selvaggio suono mercuriale racconta, andando a recuperare vecchie registrazioni durante la fase di incisione dell'album, intervista le persone che hanno contribuito agli addetti ai lavori, ricostruisce interamente la nascita di quest'album. E devo dire che per gli appassionati di Dylan si sta rivelando un libro che veramente si rivela una miniera preziosa, perché ci sono informazioni, chicche, curiosità che altrimenti che altrove non troverebbero. E questo sul fronte, diciamo, non narrativa, perché
tra l'altro
poi sulla narrativa.
Che anche un altro tuo autore di Borio Conca era stato ospitato già ai microfoni di Radio Onda Rossa.
Tra l'altro recentemente
Rock Lit, quindi musica, esatto, letteratura, sì. Legami, intrecci, visioni. Ma andiamo all'altro fronte sul quale ci stiamo.
Tra l'altro quello di Liborio, io ho ricevuto più di una recensione iper positiva, va detto.
Beh, sì.
Ma diciamo che Liborio Conca è anche, cioè devo ammettere, un amico, un'ottima penna, nonché l'unico che sono riuscito a vedere in pantaloncini corti tipo nelle occasioni ufficiali del Premio Strega, quindi grande stima a Liborio Conca.
Beh, ne combina anche di peggio, però diciamo che come autore è eccezionale, scrive benissimo e si è occupato di una cosa alla quale noi tenevamo tantissimo, che era proprio riuscire a raccontare il rapporto in cui il rapporto tra letteratura e musica, andando a raccontare in maniera leggera, divertente però anche approfondita il modo in cui i libri sono riusciti a influenzare profondamente, radicalmente alcuni musicisti. E tra l'altro lui è stato il nostro libro quasi di esordio, perché noi siamo una casa editrice molto giovane, siamo nati a ottobre del 2018, quindi tra un po' festeggiamo un anno. Un altro autore al quale siamo molto molto legati, che invece ci porta un po' più sul fronte del cinema, è Daryl Ponickson. È un autore di romanzi, molto prolifico in realtà, e l'ultimo suo titolo che abbiamo pubblicato si chiama L'ultima corvée, ed è un romanzo degli anni 70 dal quale è stato tratto il celebre film, più o meno sempre in quegli stessi anni, da Al Ashby, ed è la storia di tre marinai in trasferta, diciamo. Uno di loro è stato condannato, siamo mandati in prigione per un'accusa veramente da nulla, ha rubato $40 da una cassetta di beneficenza, e gli altri due lo devono scortare in prigione. Questo giovane marinaio non ha vissuto nulla della vita, nulla, proprio perché è troppo giovane, troppo goffo, troppo inesperto, e gli altri due più grandi, in questo viaggio on the road che dura una settimana, riescono a fargli vivere tutte le esperienze di una vita, da farsi le canne, andare a puttane, così come invece creare un'amicizia, recuperare rapporti con la famiglia, eccetera. È un romanzo goliardico, divertente, molto molto commovente, che a noi ha incantato, proprio.
Tradotto da Gianluca Testani, in questo caso con un giovanissimo Jack Nicholson in copertina. Ti chiederei
sì,
di ripetere
il protagonista del film,
il nome dell'autore, perché effettivamente forse era un po' complicato da comprendere in radio. Dovrebbe essere Daryl Ponickson, giusto?
Ponickson, esatto. Ponickson. L'ultima corvée è il titolo sia del romanzo sia del film nella versione italiana.
Tra l'altro vedo che finalmente sei riuscita anche a realizzare uno dei tuoi grandi pallini, io Michela la conosco da un po', cioè riportare René Fregny nelle librerie italiane per gli amanti del noir francese. Guarda Michela, mi sa che siamo arrivati alla conclusione della nostra intervista. Ti ringraziamo tantissimo.
Ma grazie a voi di averci ospitati.
E tra l'altro Liborio Conca sta a sentire gli Smashing Pumpkins a Firenze, ti volevo dire questo, ecco, tanto per invadere la sua privacy. Ciao ciao.
Vabbè.
A presto.
Ciao,
ciao ciao.
A presto, ciao.
Noi ovviamente sosteniamo le piccole case editrici, tutto ciò che arriva, no, dal basso, così, noi ovviamente lo sosteniamo ed è una spinta, però magari prima della fine dell'estate lo affrontiamo un po' di nuovo il tema dell'editoria, però è vero che soprattutto le grosse case di distribuzione sfornano tanta, ma tanta roba, ma forse troppa roba.
Lo sai, socio, adesso non mi dilungo, non vorrei neanche parlare sulla musica, ma quello che stanno facendo le grandi case editrici, e un po' Claudio Morici lo accennava nel suo pezzo su Internazionale, è che loro pubblicano tanto, non soltanto perché sono a caccia dell'esordiente, ma perché c'è un nuovo fenomeno, che è quello della micronicchia. Cioè vanno a investire su fenomeni per cui c'è la blogger o lo youtuber di Treviso o di Caltanissetta e sanno che là venderanno 4.000 copie a Caltanissetta, quindi fanno quel libro soltanto per quelle 4.000 persone di Caltanissetta e poi ciao, ed è un nuovo titolo, un nuovo numero che si aggiunge a quello dei 66.000 di cui parla Claudio, pubblicati ogni anno,
che sono tanti. 66.000 sono un centinaio, sono 200 al giorno, non riesco neanche a fare, sì, sono quasi 200 al giorno.
Cioè vedi gli alberi che crollano, tu. Il domino degli alberi. Direttamente da un autogrill disperso sulla pontina andiamo a salutare Federico Vergari. Buonasera Federico.
Tranquillo appartato per parlare con voi. Ciao ragazzi, come state?
Tutto bene Federico. Allora, sei qua, o meglio, se l'ha disperso in qualche punto, come dicevamo, esatto, sulla puntina, perché reduce da una presentazione di un libro che hai pubblicato con Tunue, che si chiama Le sfide dei campioni, emozionanti imprese tra i grandi dello sport, con una copertina dove effettivamente uno deve un attimo spostare lo sguardo per riuscirlo a leggere tutto questo titolo e sottotitolo. Quando abbiamo deciso di chiamarti, di sentirti, ci siamo posti un dubbio nella nostra, possiamo quasi dirla, chat redazionale. Quindi abbiamo la chat redazionale. Per cui sì, cioè, di fatto l'unico che capisce qualcosa di sport è il socio qui di fronte a me. Io e le altre siamo veramente negati in fatto di sport. E ci chiedevamo: come si può descrivere effettivamente un'emozione, il pathos, la forza dello sport, dell'emozione sportiva attraverso le parole? Lo chiedo prima a te, per poi andare a introdurre un po' meglio il tuo libro. In bocca al lupo.
Ok, no, prima di tutto stai dicendo una bugia, perché tu capisci almeno di un paio di sport, ne capisci uno su tutti, il basket, quindi dai, non ti buttare così via. No, per quanto riguarda la tua domanda, beh, potremmo starci l'intera serata a discutere su questo argomento. Io, quando è nata l'idea di fare questo libro con la casa editrice, con i ragazzi della Tunue, e ci siamo detti di non focalizzarci sull'impresa sportiva, anche se poi la parola impresa, come hai detto bene tu, compare nel lunghissimo sottotitolo del libro. Noi abbiamo utilizzato lo sport alla fine per provare a raccontare anche qualcos'altro. Noi iniziamo con una storia che riguarda Mazzinghi e Benvenuti, 1965, siamo a Milano, la Milano del pre-boom economico milanese, ed è una Milano che una settimana prima di questo incontro ha ospitato il primo concerto italiano dei Beatles, e abbiamo provato, ti faccio questo esempio semplicemente per dirti che abbiamo cercato di quasi a mo' di sceneggiatura teatrale, se vuoi, no? Di costruire prima uno sfondo pop e culturale dello scenario che stavamo raccontando, quindi in questo caso abbiamo ricostruito la Milano che non era da bere, era quasi da bere, stava per diventare da bere, e in mezzo poi ci abbiamo messo una sfida sportiva. Lo sport, se vuoi, in questo libro è un pretesto per raccontare circa 60 anni di storia d'Italia, quindi per risponderti, perché di fatto non ti ho risposto, e credo, almeno nel mio caso, per scrivere questo libro, per raccontare questo libro, emozionare significa raccontare un pezzo di storia di tutti quanti. In questo libro ci sono 60 anni di storia d'Italia, come ti ho detto, dalla Milano del 65 al crollo del Ponte Morandi del 2018, in mezzo c'è un po' di tutto.
E infatti, proprio rispetto all'episodio, al racconto che ci hai proposto, c'è da parte tua anche un cambio. Tu hai parlato di testo teatrale, ma anche un cambio quasi di point of view, di prospettiva cinematografica, per cui la narrazione diventa una narrazione che riguarda un po' una sorta di sguardo dall'alto, di grande consultazione wikipediana dei nostri anni, per poi entrare nel cervello di Benvenuti e del suo sfidante e dire come faccio a restare in piedi, come lo butto giù, che è una roba, secondo me, molto difficile da fare effettivamente, perché la difficoltà di prendere pugni in faccia e restare in piedi e riuscire a descrivere in quel modo lì non è facilissimo. Tra l'altro, secondo me, è anche uno degli episodi meglio riusciti. Un'altra cosa che invece mi viene da domandarti, essendo anche un momento di mondiali di calcio femminile, di attenzione al, credo che qualche giorno fa, forse ieri, c'era una strana manifestazione di le persone stranamente normali, non so, organizzata, per cui c'è una grande attenzione a tutto ciò che prima erano forme di sport secondario. Tu, ad esempio, parli anche di nuotatori diversamente abili, quindi mi sembra che lo sport, la condizione dello sport si stia e anche l'attenzione allo sport si stia, in maniera positiva, ampliando a tutto quello che è sport.
No, allora guarda, assolutamente sì. Io tra l'altro sono molto felice che la prefazione di questo libro l'abbia scritta Luca Pancalli, che oltre a essere stato un grande sportivo paralimpico con record del mondo, forse qualcuno ancora imbattuto, e svariate medaglie olimpiche e mondiali, è anche un importante uomo di sport, e io credo che molto lo si debba anche un po' a lui, alla rivoluzione che si è portato dietro, perché lui ha fatto una cosa molto importante, e vengo al tuo punto. Lui ha costruito su sua proposta il CIP, il Comitato Italiano Paralimpico, che è, se vuoi, l'equivalente del CONI degli sport paralimpici, perché prima ogni sport paralimpico afferiva direttamente al proprio sport, quindi c'era l'atletica leggera e poi all'interno della federazione dell'atletica leggera c'era l'atletica leggera per diversamente abili, e questo è abbastanza facile poi da capire, nel momento in cui bisogna dividere le risorse, a loro toccava sempre la fetta più piccola della torta, e Pancalli, attraverso questa rivoluzione del mondo dello sport, ha di fatto rimesso al centro anche lo sport paralimpico. Le ultime Olimpiadi paralimpiche, quelle invernali di Pyeongchang, banalmente hanno raccolto gli stessi introiti pubblicitari delle Olimpiadi per normodotati, e questo è un parametro, secondo me, molto importante per capire anche quanto questi sport stiano entrando nella percezione culturale di tutti noi. È un brutto strumento, un brutto termometro, me ne rendo conto, però se c'è chi è disposto a comprare spazi pubblicitari durante le Paralimpiadi, vuol dire che c'è chi le guarda, e se c'è chi le guarda, vuol dire che qualcosa effettivamente è cambiato.
Se dovessi consigliare a chi andrà a leggere il tuo libro uno degli episodi raccontati, quale consiglieresti?
Allora, io consiglierei la sfida di pallavolo del 90 Italia-Cuba, ma semplicemente perché è tra tutte le storie che ho raccontato quella a cui sono più affezionato, perché se vuoi, no, ti faccio brevemente una questione di metodo. Io per ogni racconto ho cercato materiali, ho studiato, e mentre raccoglievo appunti per raccontare la sfida Italia-Cuba dei mondiali del 90, mi sono reso conto in realtà che stavo scrivendo un pezzo della mia vita, e mi sono ritrovato quindi a fare un racconto autobiografico di me che nel 1990 volevo vincere i mondiali di calcio con Baggio, Schillaci e Giannini, e volevo urlare per la prima volta a 9 anni, perché nel 90 avevo 9 anni, campione del mondo e fallimento della nazionale, e mi ritrovai a urlare invece campioni del mondo per la prima volta, iniziando a seguire la nazionale di pallavolo di Velasco, sport di cui poi mi sono innamorato e cui ho anche giocato, proprio appassionandomi negli anni 90. Io quindi personalmente, proprio perché c'è un pezzo di me in quel racconto, ti dico questa storia.
Allora, grazie mille Federico. Proprio rispetto all'aspetto autobiografico, sottolineo qui al mio socio di fronte che tra l'altro il libro si conclude il 26 di settembre del 2018, mentre si sta giocando l'89esimo minuto di Roma-Frosinone per ora 4-0, quindi mi sembra una giusta chiusura anche per farti sorridere, per renderti felice. E, detto questo, ti chiederei, prima di lasciarti alla tua maratona, sì, sulla Pontina, se ci, sì, consigli un libro che recentemente ti è piaciuto e vorresti consigliare a chi ci ascolta.
Anche di sport, perché anche poi sport. Noi oggettivamente ne recensiamo pochi qua, ci capita di leggerli, però poi ne recensiamo pochi.
Allora guarda, sul libro che ho letto recentemente io consiglio un graphic novel che ho riletto recentemente, perché circa 10 giorni fa sono tornato da un viaggio in Palestina e mi sono riletto divorandomelo per credo la 40esima volta Palestina di Gio Sacco, e credo francamente che se qualcuno non lo ha ancora letto tra i vostri ascoltatori glielo consiglio calorosamente. E libri di sport recentemente non me ne voglia il tuo socio, che se sono un po' monotematico, però dopo, visto che è uscito tanto tempo fa, non l'ho voluto leggere, appena uscito mi sono ritrovato a leggere circa una quindicina di giorni fa, forse qualcosina di più, l'autobiografia di Totti scritta con Paolo Condò, che francamente non mi ha fatto impazzire, però da romanista ti dico che qualche piccola sfumatura, qualche piccolo dettaglio è molto apprezzabile.
No, io non l'ho letta, non gliela faccio. No, ma io, perché è pregiudizio, io lo ammetto, il mio è pregiudizio, anche se con Don invece forse è uno dei pochissimi giornalisti sportivi che è decente, veramente uno di quelli che quando parla o scrive sempre molto moderato, sempre molto tranquillo, non è uno che fa il fenomeno nel giornalismo
sportivo.
Sì, bravo, esatto, è proprio uno che sa di quello che parla, non sta lì a far fenomeno davvero come invece nel giornalismo sportivo troppo spesso capita. Infatti secondo me, se quel libro è un buon libro, perché poi qualcun altro invece mi ha detto no, guarda che invece anche persone impensabili meno legate alla Roma hanno detto che invece non è male il libro, e a tutti ho risposto vabbè, ci credo, l'ha scritto comunque quando presumo che non sia malvagio. No, questo sono sincero.
Mi inserisco perché mi rendo conto che nelle pagine finali del tuo libro, Federico, cioè sì, quello appunto dove tu fa un po' di catalogo, ci sono comunque dei consigli già ottimi. Per cui fra le proprio visivamente vedo un Paco Roca, Rughe, Luciano Funetta dalle rovine, l'approdo di Xuan Tan. Quindi
sono tre
veramente un trittico, niente male.
Uno di quelli, le rovine l'abbiamo anche presentato, sì, qua di Funetta. Vabbè, poi Rughe e l'approdo sono due dei libri che vanno letti quanto riguarda il fumetto. Cioè, non c'è proprio ombra di dubbio. Grazie Fede,
rimettili in viaggio.
A presto.
Grazie. Grazie a voi.
Ciao.
Ciao.
Sto. I miei frate fuori come ombrelli nell'atrio. A fuoco nel mio drink come Leonardo DiCaprio. Passaporto rouge valido per l'espatrio. Palme storte coprono la mia testa su un BMW. Wow.
fluttuo nell'aria, ulala. Di Goku ce n'è uno, sei Mister Satan. Il tuo entourage, frate Ramadan. Sparisce abracadabra, alla Kazam. L'industria è un trita carne, io sono halal. Il flow turbo fuoco, scelgo Charlie Zan. Mi chiedi da dove vengo, bacio boulevard. Karma è l'unica tipa che torna come un boomerang. Sto nella mia bolla, sto nella mia bolla. La mia mano è Gimino, no, non sono le corna. Ti sto insegnando a fare lo sputo.
E abbiamo... E abbiamo in collegamento 20 e 38 Tabula Rasa Radio Onda Rossa Jonathan Bazzi. Gli abbiamo messo Gali non soltanto perché Gali arriva dalla sua Milano, e anche perché è uno degli artisti che preferisce per quanto riguarda il genere rap barra trap. Ciao Jonathan.
Ciao, ciao, buonasera a tutti, grazie.
Allora, benvenuto. Per di oggi parleremo con te di Febbre, edito per la Fandango, 328 belle pagine. Tra l'altro la settimana scorsa è stato candidato come finalista al premio Giuseppe Berto, che è un premio per gli esordenti. Io sono arrivato a questo libro, tra l'altro, grazie alla chat, la nostra chat redazionale, anche così, perché tra le cose che dicevamo che erano uscite, che avremmo voluto presentare, se non sbaglio Paola ha detto guarda, cioè, mi hanno parlato bene di questo libro, tu hai confermato, io poi
vabbè, però io non valgo, io sono quasi di parte quindi...
Io poi ho chiamato, ovviamente poi ho chiesto a Tiziana la Fandango così del libro eccetera. Tiziana, che è un'amica di questa trasmissione e che oltre a fornirci dei libri non ci chiede mai lei di oh regà, presentate questo libro, no, è sempre una persona, però è vero che ogni volta gli chiediamo un libro lei ce lo consegna, ce lo porta, anzi in questo la ringraziamo sempre. L'ho letto in pochissimi giorni e mi è piaciuto molto, te lo dico subito. Ma parliamo di cos'è Febbre è un libro che c'ha un sacco di roba, te lo dico subito. Allora, il libro parte, se non sbaglio, no, perché poi ho letto alcune cose, l'idea del libro parte da un tuo post di qualche anno fa in cui tu racconti, fai una sorta di outing per quanto riguarda l'aver scoperto di essere sieropositivo. Dopo questo post, che fa anche in rete, raggiunge anche dei livelli di visibilità enorme, eccetera, eccetera, non so chi o cosa poi ti abbia indotto poi a costruirci un libro che si sviluppa su due piani temporali. Uno è sulla tua infanzia e crescita a Rozzano, che è un quartiere barra cittadina dell'Interland milanese, ma parliamo di oltre 40.000 abitanti, a ridosso della tangenziale ovest, la cosiddetta Los Angeles. Io ho anche qualche amico a Rozzano che ne approfitto per salutare. E l'altro piano temporale invece, il tuo percorso da questa febbre improvvisa fino alla scoperta e poi in qualche modo anche all'accettazione del fatto di essere seri positivi.
Esatto.
Allora, da dove nasce la gestazione di questo libro? Da dove nasce l'idea di questo libro? Chi ti ha portato poi a farne un libro?
Allora, io devo dire che ancora prima appunto della diagnosi e di questa febbre che mi è comparsa nel 2016 a gennaio, io ancora prima, quantomeno da uno o due anni prima, avevo in mente questa idea di scrivere su Rozzano. Quindi diciamo che l'idea di un romanzo sulla mia infanzia e sull'adolescenza in quel posto, e anche il racconto di quelle persone, di quella appunto, di quell'umanità, di quel luogo, c'era già. Quando poi ho scoperto di essere sieropositivo e ho superato, diciamo, quei mesi che sono stati abbastanza intensi, i primi sei mesi del 2016, una volta che mi sono ripreso, a quel punto mi sono reso conto che avevo per le mani questi due temi, queste due presenze che erano due tratti ormai della mia identità, l'essere nato in quel posto e l'essermi sentito estraneo anche e l'essere stato bersagliato anche da una serie di forze contrarie rispetto a quello che ero, e poi invece l'aver scoperto di appartenere a quella comunità invisibile, appunto, delle persone sieropositive. E quindi ho per un po' di tempo ero in dubbio se scrivere un libro prima su una di queste due cose per poi rimandare un secondo libro sull'altra, e poi ho capito che invece potevano stare insieme, e ho cominciato con questa struttura che è quella poi che ha il libro dei capitoli alternati, quindi il libro comincia con questa febbre, ma però nei capitoli si alternano appunto la ricostruzione di quei giorni, quelle settimane e quei mesi del 2016, della febbre, la diagnosi e le reazioni che genera sia in me che nelle persone attorno a me, e poi invece appunto questo viaggio, questo reportage retrospettivo nella mia infanzia e nell'adolescenza e in quel posto lì, che ha delle caratteristiche che crescendo io mi sono accorto sono caratteristiche non usuali, cioè che non costituiscono la norma, anche solo rispetto a Milano, che è comunque insomma sono pochi chilometri di distanza, ecco.
Questo è un libro sull'identità. Io più che no, un libro che va a parlare della sieropositività, io l'ho trovato molto il libro sull'identità, no? L'identità che va oltre quella di genere, fa fino all'identità del quartiere di provenienza, perché poi, al di là di tutto, la tua identità di rozzanese emerge anche di rozzanese anomalo, se vuoi, no? Però sei figlio e frutto di quel quartiere, nel bene e nel male. E tutto questo, sì, come te lo sei? No, sì. Vai, scusami.
No, è sicuramente così. Infatti, per me, questo libro ha c'è sicuramente questo desiderio di far conoscere e in qualche modo anche, se vogliamo, denunciare una serie di situazioni, di comportamenti che ho attraversato durante l'infanzia e che ho subito, diciamo, sia direttamente che indirettamente, quindi assistendo a cose, a scene, a episodi sia nella mia famiglia che all'esterno. Però c'è anche, cioè, io lo concepisco e lo sento anche come un libro tributo a quel posto in qualche modo e alle cose che mi ha insegnato, perché credo che l'essermi sentito straniero in quel posto e l'essermi abituato a non credere ad esempio al giudizio degli altri su quello che ero, sulle cose che mi piacevano, su quello che volevo essere, credo che quel training in qualche modo mi abbia portato a sviluppare delle possibilità che mi sono ritrovato come appunto una dote utile, ad esempio nei confronti poi della sieropositività e dello sguardo che le persone hanno, del modo in cui le persone parlano, pensano e si comportano nei confronti dell'HIV e delle persone sieropositive. Quindi appunto non c'è assolutamente una volontà semplicemente, diciamo, denigratoria o di costruire un affresco negativo, ma quello che io ho cercato di fare in qualche modo è stato probabilmente un po' tornare lì, tornare ad abitare lì, a questo punto però rimodellando un po' quel posto, come ricostruendolo un po' con i miei termini, quindi con il mio sguardo e con lo strumento che sento mio, che sono le parole.
Io l'ho trovato anche, mi è piaciuto anche molto come scrittura, una scrittura molto veloce, molto molto sì, mi viene proprio veloce, ma soprattutto c'è un crescendo per tutto quanto il libro. Ho trovato soprattutto la seconda parte molto più, cioè veramente un pathos che cresce pagina dopo pagina fino alla conclusione, anche se poi la conclusione non è che uno si aspetta chissà che cosa, no? No, nel senso che è una storia che di cui più o meno sai qual è la fine, però c'è una crescita e c'è uno sviluppo proprio a livello l'ho trovato proprio a livello emotivo, anche della tua scrittura che cresce pagina dopo pagina, e se vuoi anche permettimi se te lo dico, anche di miglioramento della scrittura, come se scrivendo ti fossi sciolto pagina dopo pagina.
Sì, questa è una cosa assolutamente possibile, anche perché il libro ha avuto due grandi momenti di gestazione. Una prima fase tra maggio e l'autunno del 2017 e poi una sospensione abbastanza lunga, e l'ho ripreso in mano nel 2018, praticamente tra giugno e la fine dell'anno. Quindi effettivamente poi è chiaro che un po' ho cercato di uniformare chiaramente, però io sono una di quelle persone, io credo di cambiare molto, cioè credo che la mia scrittura cambi molto anche solo dopo un mese o due, cioè nel senso che se mi capita di riprendere in mano cose che ho scritto anche solo 3-4 mesi fa, mi viene spontaneo modificare molto, e quindi era cioè credo che un po' forse si senta questa questo appunto questa doppia gestazione, che è anche un po' forse un cambio di tono, cioè la prima metà del libro forse è un po' più nostalgica, rievocativa, mentre la seconda parte ha questo stile più rapido, che si accompagna anche forse ad un cambio dello sguardo, che forse diventa un po' più appunto consapevole anche delle dinamiche emotive e psicologiche in gioco.
Jonathan, mi viene da farti una domanda, perché questa è una trasmissione di grande onestà, quindi ti confesso che appunto il mio socio ha letto il libro Inviato a Tiziana, io ancora non ho letto il tuo libro, ma mentre ne stavate parlando mi veniva in mente, avendo sviluppato una sorta di allergia, allergia positiva però, all'autofiction, di solito sono molto scettico nei confronti di chi la pratica, tranne rarissimi casi. Quando però appunto mi racconti che la tua è un'autofiction che diventa improvvisamente anche socio autofiction, per cui è un tuo raccontare una malattia, una forma di marginalità all'interno di un quartiere, esso stesso di una località essa stessa marginale, invece risvegli in me molta curiosità. La cosa che mi chiedo, e lo so che sembra strano chiederti avendo tu appena pubblicato, ma sappiamo anche quali sono i tempi di gestazione, per cui il libro l'avevi scritto ormai un bel po' di tempo fa, ci avrete lavorato in Fandango, è stato promosso e quindi pubblicato. Ma un autore come te parlerà ancora di Jonathan Bazzi a Rozzano, oppure svilupperà dell'altro? Cioè, hai in mente nuove storie?
Sì. È chiaro che non ho intenzione di portare avanti soprattutto questi temi qui. Non escludo che ci possa essere in futuro un desiderio e una possibilità di attraversare altri temi autobiografici, cioè nel senso di cose che ho conosciuto in prima persona, ma se dovessi dire oggi qual è il mio desiderio di scrittura più forte, è quello di scrivere qualcosa, diciamo, di cosiddetta fiction. Poi si sa anche molto bene che spesso ad esempio quello che viene spacciato per fiction è semplicemente appunto dell'autobiografia con i nomi cambiati, quindi ci sono, credo, anche un po' di pregiudizi nei confronti e di giudizi, diciamo, superficiali rispetto alla differenza tra ciò che è fiction e ciò che è non fiction. Secondo me la differenza sta soprattutto nello sguardo, cioè credo che uno possa trattare del materiale autobiografico con un intento letterario, cioè estetico, diciamo, che è quello che ho cercato di fare io. Invece una cosa, credo che invece un'autobiografia sia quando lo scopo fondamentale è quello di trasmettere delle informazioni. Io non volevo trasmettere delle informazioni, tant'è vero che comunque ci sono, diciamo, delle manipolazioni rispetto ai cosiddetti dati oggettivi o al modo in cui le cose sono realmente accadute, perché questo è inevitabile, cioè se uno vuole scrivere qualcosa di sensato in senso letterario, cioè che abbia una tenuta narrativa, inevitabilmente delle cose devono essere modificate, perché un trasferimento in scala uno a uno appunto dei dati oggettivi non tiene le esigenze narrative.
Sarebbe stato molto felice di te, Vincenzo Cerami, in quello che stai dicendo. Nei consigli a un giovane scrittore, proprio dell'Incipit, descrive questa differenza fra lingua e linguaggio, su quello che è l'evocazione e quello che è appunto, cioè la lingua che serve per comunicare informazione e il linguaggio che invece serve ad attingere a qualcosa di nascosto, come se fosse il fondo, quello che c'è sott'acqua, esatto, dell'iceberg. Esatto. E quindi, cioè, tra l'altro, effettivamente basta una tua frase, ho l'HIV e scrivo questa cosa per proteggermi, cioè è di una potenza letteraria. Effettivamente questa, non stai comunicando soltanto un'informazione, ma stai proprio trascendendo e portandoci in un mondo che è molto altro, molto più profondo.
Ma poi l'altra differenza è che a leggere il libro, ovviamente, Jonathan sembra un vulcano, no, di energia, a sentirlo parlare, non che non sia una persona energica, ma è molto pacato, cosa che contrasta con l'immagine che contrasta con l'immagine invece, no, che dà nel suo libro, che invece no, è non pagina dopo pagina non si dà pace mai, non c'è sa mai un momento
di yoga, è uno posato.
Infatti è questo, poi l'altro contrasto è questo, che poi appunto lui nella vita è un maestro di yoga, ma in quelle 330 pagine non hai mai dei momenti, per tutta una serie di vicende che accadono, no? Io ho tralasciato la parte familiare, ma anche il racconto familiare è molto particolare. Nel senso, non voglio neanche dare troppi spunti, raccontare troppo del libro, per questo mi contengo, però anche lì c'è molto da raccontare di quelli che sono gli sviluppi, se vuoi, no, anche lì modelli dal patriarcato fino all'immagine di tua madre, con cui hai un rapporto, se vuoi, di contrasto, di amore, e anche di vicinanza, come poi viene pagina dopo pagina. Ma appunto non voglio raccontare troppo, perché è un libro che secondo me va letto ed è molto interessante da leggere ed è anche bello, quindi non mi va di raccontare appunto di dire troppo. E proprio perché ci sono tantissime cose in queste 330 pagine, però appunto volevo far emergere questo contrasto dalla tua figura molto pacata e invece quella che emerge dal libro di uno che non sta mai fece, cioè che sta, certo, che sta là, cioè che davvero è un libro che vibra, sono, ecco, mettiamola così.
Sì, perché io sono abbastanza. Cioè, sono anche come fruitore di libri, come lettore mi annoio facilmente e credo che nasca un po' da lì il mio bisogno di uno stile che dia delle scosse continue attraverso le immagini, attraverso le espressioni della voce narrante o anche appunto degli altri personaggi. Quindi credo che anche il fatto di essere nato e essere cresciuto a Rozzano sia legato al modo in cui io scrivo, perché sono cresciuto tra persone scarsamente scolarizzate, ecco, e quindi poi ho fatto gli studi, sono laureato in filosofia, però quella parte lì un po' non addomesticata la sento molto e posso dire che infatti nelle forme diciamo un po' più posate, in un passo, cioè nelle lente descrizioni, nelle forme un po' più canoniche della lingua da romanzo, io mi trovo un po' stretto, perché sento che la vitalità viene smorzata, viene troppo diluita, e quindi credo che ci sia in qualche modo una connessione anche da questo punto di vista tra quello che sono e il posto da cui arrivo.
Come si direbbe a Roma, perché fondamentalmente sei anche un po' coatto, quindi non c'è niente da fare. Senti, chiudendo, tra i tuoi sponsor ho letto Rete Codì, c'è Teresa Ciabatti che ti sta promuovendo in maniera che anche lei è un'attrice che ci piace. E concludendo, noi chiediamo sempre per esempio, no, a chi intervistiamo, un libro che gli è piaciuto, che ha letto ultimamente, ma con te voglio mandare anche, c'è un autore che non ti dico che ti ha più influenzato nella scrittura, che però più che ti piace nella scrittura, un autore o un'attrice ovviamente?
Allora, io diciamo che funziono abbastanza per figure femminili di così di che mi ispirano, e quindi ce ne sono due che si sono succedute nel corso del tempo, sono entrambe italiane. Una che ho amato molto è Rosa Matteucci, e poi appunto invece l'hai citata giustamente tu, Teresa Ciabatti. Sono io ho un cioè amo molto gli autori e le autrici soprattutto italiane, perché ho un rapporto molto intimo con la lingua italiana, parlando quella che credo che sia più formativo confrontarmi con autori che praticano la mia stessa lingua piuttosto che con opere straniere in traduzione, anche se leggo anche quelle, però anche nella musica un po' ho questo tipo di predilezione qui, cioè che preferisco i cantautori in italiano perché sento che mi colpiscono in modo più diretto. Quindi queste due sono state negli ultimi anni diciamo due punti di riferimento proprio per anche stilistici, Rosa Matteucci e Teresa Ciabatti.
Allora, guarda Jonathan, grazie mille, però prima di concludere, un libro te lo consiglio io, che tra l'altro te lo puoi far spedire direttamente da Tiziana, è un libro non italiano, bensì molto ben tradotto da Delfina Vezzoli, ed è un libro di Harold Brodkey, che era un grandissimo narratore statunitense, che a un certo punto fa un lavoro di autofiction, come in altri testi non fa. Il libro si chiama Questo buio feroce, e secondo me potrebbe piacerti tanto, e spero che possa piacere anche a chi ci ascolta. Tiziana, mandagli sto libro.
Ciao. Anzi, mandalo pure a noi, a questo, anche a me a questo punto. Grazie Giada, in bocca al lupo per il proseguo del tuo romanzo, e magari ci sentiremo tra un po' di tempo, quando
detto Harold Brodkey.
Ciao, grazie.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao. Eh sì, noi salutiamo appunto con Jonathan Bazzi, andiamo a concludere oggi questo 13 giugno. Got nothing to lose if you give me. Like a Taliban chucker in ball that ya car. Get my eyes down like I'm in a black burqa. Been through shit, yeah. Frattempo mettiamo Mia. Sì, andiamo a chiudere Tabula Rasa, che non è l'ultimo appuntamento insieme noi due.
No,
noi, tra l'altro, oggi a me è arrivato questo mattone di 900 pagine.
È felice come un bambino perché gliel'hanno mandato.
Sono felice perché Winslow è un autore che mi piace, e questo va a chiudere il confine. Sì, no, va a chiudere forse la trilogia dei suoi libri più importanti. Solo che queste 900 pagine un po' mi spaventano.
È la vendetta dopo che hai rotto le balle tutto il
ma
tempo.
Ma perché rischio che poi non c'ho più un libro di cui parlare per le prossime settimane, e quindi stavo pensando di metterlo.
I primi capitoli di
Winslow. Di metterlo un po', di metterlo da parte e aspettare chissà quando le vacanze. Tra l'altro è uscita un sacco di roba, ci sono un sacco di libri che noi poi non riusciamo a fare in tempo a raccontare quello che ci è piaciuto o quello che ci piace, però in questi 66.000 libri d'anno,
200 al giorno,
ne escono diversi che sono buoni, per non dire belli.
Senti, mentre io passeggiavo per il mio quartiere ho visto che c'è un'iniziativa che mi sembra il caso di raccontare, portata avanti dalla BAM, che è la Biblioteca Abusiva Metropolitana, che si trova in via dei Castani, il mio quartiere Centocelle. Faranno un'iniziativa contro gli sgomberi domenica, e tra l'altro domenica mi sa che c'è anche una festa che tu dovresti ricordare.
No, è venerdì e sabato la festa, e domani e dopodomani, quindi perciò per domenica tutti liberi e tutte libere per andare a Centocelle. Si inizia domani sera a strike dalle 19 e si prosegue sempre sabato più o meno intorno alla stessa ora. Domani, anzi, addirittura da prima, perché sono anche
i
laboratori per bambini, e quindi se non sbaglio è già dalle 5 del pomeriggio. Tutto questo a strike SPA per i 42 anni di Radio Onda Rossa. Noi abbiamo fatto le 21.06, abbiamo fatto la nostra oretta canonica. Tabula Rasa tornerà giovedì prossimo, tornerà Paola, che poi di nuovo ci lascerà di nuovo perché ricomincia nei suoi tour lavorativi, però chi siamo noi per impedirle di andare a lavorare, perciò noi ci risentiamo giovedì prossimo. Ciao, ciao,
ciao a tutti e tutte.